Sono uguali? Dica. Scusi, non hai rispetto?
Rispetto a quello che ho detto prima, riguardo lo stato di vita, di pomeriggio, ad esempio, il mio intraprese degli anni 90, lei mi ha fatto riferimento anche a un motore, Constant, ha detto che è molto attuale. Io ho pensato che un altro motore molto, molto attuale oggigiorno è Marx, che in particolar modo quando tratta la questione Wright, cioè nella questione Wright tratta la differenza tra stato sociale, cioè meglio, stato civile e stato vero e proprio, e dice che tutte quelle che sono state le sovrastrutture che vengono create, cioè il mondo illusorio, dei diritti, che appunto è nel cielo immaginario dello Stato, e invece quello che è la realtà civile, che è invece un mondo molto molto diviso, atomizzato, dice, in cui il privato imbriglia lo Stato. La domanda è, non si sta ritornando, o comunque non si sta attuando questo fatto, cioè vale a dire che i privati stanno letteralmente prendendo in mano lo Stato e quindi in un domani non molto molto futuro, addirittura anche un elemento come la giustizia, l'articolo 3, l'uguaglianza sostanziale, venga messa in un certo senso da parte.
La risposta non può che essere sì, e lo vedremo poi parlando dei diritti. L'analisi che Marx ha fatto della società è a tutt'ora imbattibile, tanto è vero che li stanno riscoprendo nelle università americane. Il Capitale è uno dei libri più comprati negli Stati Uniti, anche perché dà una spiegazione di fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti. Però insomma, detto questo, non è che ci consoliamo dicendo Marx aveva capito tutto. Il problema è che abbiamo una regressione nella tutela dei diritti, ma questo è oggetto della lezione subito dopo. Ok? Questi non sono uguali, ma sono esseri umani e come tali sono uguali. Nel senso che per tutto quello che riguarda il trattamento degli esseri umani, tutela della vita, tutela della salute, diritti, libertà, eccetera, sono perfettamente uguali, salvo che lui forse ha dei problemi di pensione e lei ha dei problemi di genitori che esercitano la patria potestà. Ma capite? Questo incomincia a portarvi dentro nel mondo della follia applicata al diritto, l'anamorfismo, e sono fenomeni di ottica. Perché vi introduco nel mondo della visione? Perché vi ho detto che ciò che è uguale e ciò che non è uguale dipende dal punto di vista. Punto di vista ci manda alla visione. Le cose ci appaiono uguali e ci appaiono diverse perché noi scegliamo un punto di vista. Questa è una delle cose che, se andate a Roma, dovete vedere, se avete già visto, che San Ignazio, la chiesa in piazza Sant'Ignazio di Andrea Pozzo. Perché è bellissima questa cosa? Perché riguarda il principio di uguaglianza? Perché Andrea Pozzo è un pittore illusionista. Questa è la volta della chiesa. E voi che cosa vedete? Volte, cupole, colonne. Non c'è niente di tutto questo. Non c'è niente di tutto questo, perché la volta è piatta. È totalmente piatta. Dove sei andato a finire? Maledetto, io ti troverò. Questa è una visita della volta di Sant'Ignazio, perché ci abbiamo messo lo schiaccianoci di Tchaikovsky, non lo so, perché proprio non c'entra un cavolo Tchaikovsky di questo, perché devono mettere qualche variazione di Bach sulla fatta musicale, forse sarebbe stato più interessante. E c'era una cosa qui che mi premeva indicarvi, che nel pavimento vedete c'è una stella. Wow. Ecco la stella, questo è il punto di vista, perché è una prospettiva monofocale che risulta comprensibile, leggibile soltanto da un preciso punto di vista indicato nella stella. Nel punto di vista voi vedete esattamente tutto tornare, colonne che si ergono, angeli che svolazzano, a un certo punto ci sarà anche una cupolina. Dai, muoviti. C'è, è qui una cupolina che adesso si vedrà. Tutto questo non c'è, e se voi vi spostate dal punto di vista, improvvisamente capite che proprio è pura illusione questa cupola, non esiste, è un trompe d'oeil. E man mano voi allontanate dal punto di vista, le cose non si deformano, perdono la loro intellegibilità. È un'architettura che è finta, è illusionistica, risulta leggibile in certo modo soltanto se vi collocate i piedini sopra la stella, se vi allontanate tutto cade. Mi dispiace interrompere questa cosa che è molto più interessante del diritto costituzionale, ma il problema è questo: se noi vogliamo capire come funziona il principio di eguaglianza, dobbiamo capire come funzionano i punti di vista. Riprendiamo, credo, l'esempio di ieri, il fetido esempio di ieri, e qui noi abbiamo un caso di giurisprudenza basata sul punto di vista. La domanda, vi ricordate, era perché mai si favoriscono gli studenti di fisica e non quelli di matematica, o viceversa, non ricordo. Il ragionamento che fa la Corte, che farebbe la Corte per rispondere a questa questione, si baserebbe sull'assunzione di un punto di vista, e il punto di vista è la ratio legis. La Corte si domanderebbe: che cosa ha voluto fare il legislatore creando una norma discriminatoria? Perché una norma discriminatoria favorisce solo gli studenti di fisica, o quelli di matematica, non ricordo più. Fisica? Che cosa ha voluto fare? Che ragione ha? Perché se questa legge non c'ha una giustificazione, la legge è illegittima. Chiaro? È ovvio. Se avesse messo che favoriscono gli studenti di economia, beh quelli potrebbero essere per un sostegno all'handicap, forse. Forse. Battutaccia. Voi capite, non avrebbe nessun senso. Quale giustificazione potrebbe dare il legislatore di aver favorito una certa minoranza di studenti? È discriminatoria, violazione del principio di eguaglianza formale. Se vuoi giustificare questa palese violazione dell'eguaglianza formale, devi dare una motivazione. La motivazione è la ratio legis, e la ratio legis indica la stella dove ti devi collocare per vedere se le cose tornano oppure no. È un punto prospettico, è una questione di prospettive. Ho passato la mia vita a cercare di spiegare ai miei colleghi giuristi, e costituzionisti in particolare, che studiando il diritto costituzionale non finisci con sbattere come pesci nelle vasche contro delle sponde della vasca, per l'appunto. Bisogna guardare oltre. Il giurista deve guardare oltre, deve capire che c'è una dimensione del problema che non è solo giuridica, questo è un problema di prospettiva. E volutamente vi ho portato Andrea Pozzo per dirvi se volete capire come funzionano le cose, non state immersi dentro nel brodo del diritto, perché questo è la violazione del teorema di Gödel, che voi conoscete il teorema di Gödel, vero? Ma come? Ma certo. Gödel era un giovane matematico brillantissimo, diventato pazzo come tutti i giovani matematici, che aveva dimostrato con gli strumenti della matematica che il sistema matematico non può essere dimostrato con i mezzi della matematica. Da lì era nata tutta una impostazione di teoria della scienza sulla strumentazione di una materia e i limiti che la strumentazione di quella materia offre. Noi giuristi siamo raffinatissimi nell'uso dei nostri strumenti, ma a certe domande non possiamo rispondere. Kelsen, ho parlato di Kelsen anche oggi, parlava della Grundnorm, la norma fondamentale, che lui kantianamente diceva che è un presupposto di pensabilità del sistema giuridico. E tutti hanno detto, ma Hans, che cos'è la Grundnorm? E lui diceva, non lo so, non lo posso sapere perché sono un giurista e con i miei strumenti non posso dire perché esiste l'ordinamento giuridico. È un fatto, potere costituente, qualcosa che viene prima. Io mi occupo del sistema matematico, non chiedetemi qual è la ragione del numero uno, non ve lo so dire, è un altro problema, sta altrove. I problemi della ragionevolezza e del principio di eguaglianza sono problemi che non si capiscono stando dentro nel diritto, perché sono problemi generali di percezione delle cose. Allora, due cose sono uguali o diverse? Questa è la domanda da cui sono partito e io ho cercato di dimostrare che non c'è nessuna realtà empirica che ci possa dire che una bicicletta e un camper sono la stessa cosa o che il bagagliaio della macchina e la mia villetta sono la stessa cosa. Non c'è nessuna evidenza empirica. C'è un punto di vista, la stella del pavimento di Sant'Ignazio. È lì che, collocandoti là, ti rendi conto che due cose stanno in una certa visione prospettica e in quella prospettiva sono assimilabili. Torna l'eguaglianza. E allora la Corte, quando fa il giudizio ragionevolezza, che si dice essere un giudizio triangolare, da cui esce una sentenza additiva, ecco perché la lezione precedente serve, fa questa operazione, si interroga su quale sia la ratio legis, e cioè perché il legislatore ha fatto una legge palesemente discriminatoria. Se quella ragione c'è, si può andare avanti. Se quella ragione non c'è, la legge è legittima, non è giustificabile, è una violazione del principio di eguaglianza. Ma se la ragione c'è, quella è la ratio legis. E allora io devo spostare su quella stella la ratio legis e da là posso capire se discriminare gli studenti di fisica da quelli di matematica è legittimo o viola il principio di eguaglianza. C'entra qualcosa col diritto questo? Voi capite che l'affermazione di questo giudizio di ragionevolezza ha fatto saltare i gangheri della comunità dei giuristi, perché è un discorso palesemente non giuridico o apparentemente non giuridico, ma ciò che è un discorso giuridico non ha una definizione, è quello che viene chiesto da Corte. La Corte avrebbe potuto rispondere: io applico l'articolo 3 primo comma e me ne frego del resto, e in base all'articolo 3 primo comma posso dire questa legge è legittima perché privilegia una categoria di cittadini, ma l'avvocato che difende quella categoria di cittadini avrebbe detto subito: scusa, ma ci sono delle ragioni sostanziali perché siano sostenute queste persone e non altre. Articolo 3 secondo comma, conflitto tra i due articoli, tensione più che conflitto. E per rispondere a questa domanda uno deve assumere un punto di vista. Quali sono le ragioni sostanziali? La ragione sostanziale è che sono facoltà strategiche importantissime per lo sviluppo della ricerca scientifica, per lo sviluppo dell'educazione nelle scuole, per lo sviluppo dell'industria tecnologica, industria 4.0, per cui vanno mantenuti in vita anche se non ci sono studenti. E quindi vanno premiati gli studenti. Ma uno diceva, bene, ho capito qual è la ratio legis. Tu mi hai indicato la stellina, io mi metto sui piedi, guardo in alto e dico, ah, capisco. Ma perché gli studenti di matematica no? Da quel punto di vista, il giudizio di eguaglianza si forma bene, no? La ratio legis mi giustifica l'uno, l'inclusione di uno, ma non l'esclusione dell'altro. Capisco che non siano favoriti gli studenti di lettere antiche, capisco che non siano favoriti gli studenti di giurisprudenza che hanno troppi avvocati, ma tra matematica e fisica perché privilegiare l'uno e non l'altro? È un discorso che tiene questo, ma è anche un discorso che vi spiega perché questo giudizio sia sempre stato criticato. Sembra uscire dallo strumentario, dalla visione del giurista, no? Non è un discorso in punta di diritto, è un discorso in punta di buonsenso, di un ragionamento più o meno di sostenibile logica. Appartiene al discorso dei giuristi dire se una cosa è ragionevole o non è ragionevole? Questa è, diciamo, è stata la frontiera del discorso negli anni 70 in poi, ancora non, adesso ormai si è andati un po' oltre nei problemi, ma questo è un problema ormai digerito. Ancora ogni tanto qualcuno dice, ma ti pare che il giudizio della ragionevolezza stia dentro ai parametri di uno Stato di diritto in cui al giudice è assegnato il compito di applicare la legge? Alla Corte Costituzionale è assegnato il compito di controllare che la legge sia corrispondente alla Costituzione, ma qui siamo fuori del controllo tra una norma e l'altra. Beh, ma se la norma dice principio di eguaglianza formale e sostanziale, come la applichi se non facendo un discorso sulla ragionevolezza delle discriminazioni? La giurisprudenza della Corte è stata portata sempre più sul terreno della ragionevolezza, perché? Perché la legislazione è sempre più una legislazione che guarda in faccia a situazioni concrete. Nell'Ottocento noi vivamo una vita felice e tranquilla, io mi diverto sempre, perché queste sono quelle cose stupide, no? Le Madeleine di Proust, no? C'è questo ricordo infantile del Madeleine, che è dolce, schifoso, però poi lui gira e scopre che questo ricordo è dentro nella sua testa, perché in realtà la Madeleine non è mai esistita come lui se la ricordava. E così anche il mondo del diritto che noi abbiamo ereditato, il mondo del diritto che non è mai esistito. Ancora adesso trovate qualcuno che scrive dicendo, ah certo che il nostro Parlamento non è il Parlamento di una volta quando il Parlamento faceva le leggi, ed era tutto un discorso coerente. Quel Parlamento era basato su un suffragio limitato, censitario, votava l'1,8% della popolazione, non rappresentava di conseguenza che un piccolo ceto, le leggi erano generali astratte perché non guardavano in faccia nessuno, la gente moriva per strada, chi se ne frega, l'assistenza era affidata ai privati, se volevano curarsi si curassero e se no crepassero, maltus, la selezione naturale, la biologia applicata all'umanità, e così via. E questo è il mondo che abbiamo, di cui abbiamo nostalgia. Quel mondo è finito nell'arco di 20, 30, 40 anni, non è durato di più, in cui le leggi incominciavano chiunque e ognuno, e il legislatore non guardava in faccia la realtà. È un mondo tremendo, è un mondo che ha comportato guerra civile, rivoluzioni, le tre rivoluzioni di Parigi, i moti in Italia, le stragi di Bava Beccaris, tutto questo era quel mondo. Alla fine dell'Ottocento quel mondo è finito, alla fine dell'Ottocento, cioè è durato quasi niente. Perché quando trovate qualcuno che parla della crisi della legge o della crisi del Parlamento, cosa che trovate ogni giorno in tutti i libri di diritto, dovete dire scusa, svegliati, crisi di cose? Se la crisi dura da un secolo e mezzo, un secolo e un quarto, mentre l'epoca d'oro è durata 25 anni, di cosa stai parlando? È più lunga la crisi che l'apogeo di quella forma mitica, e quell'apogeo, cioè la legge generale astratta e il Parlamento che faceva solo leggi generali astratte e i giudici che applicavano le leggi dura lex, sed lex, che vuol dire che applicavano le leggi palesemente ingiuste, quel mondo è fortunatamente finito. Certo che era bello ortogonale e il giurista aveva le sue operazioni da misurare. Davanti a dura lex sed lex, la gente veniva mandata in carcere pur non essendo palesemente colpevole. Perché? Perché era previsto dalla legge. Allora, noi non apparteniamo più a quel mondo, il nostro mondo è molto più complesso. All'inizio del Novecento hanno scoperto la fisica quantistica, ciao Newton, e ciao la legge limitata che prevede uguali, tutti uguali, chiunque e tutti. È un mondo che non esiste più neanche già nelle scienze dure, immagina se esiste nel diritto, che è quanto di più attaccato al corpo della società. Le nostre leggi sono leggi che hanno degli scopi, che di cosa stanno parlando in Parlamento? Vabbè, lasciamo stare. Di cosa si producono leggi in tutti i paesi? Per seguire singoli obiettivi, no? C'è il problema dell'Ilva di Taranto, c'è il problema di Sesto idrogeologico, c'è il problema del ponte di Genova, c'è il problema della disoccupazione giovanile, c'è il problema di quelli che non riescono ad andare in pensione. Sono tutte leggi che hanno uno scopo e anche una ratio legis. Sono tutte leggi che ti indicano un punto da assumere per capire se qualcuno è stato tirato dentro e non doveva essere tirato dentro, e se qualcuno è stato escluso e non doveva essere escluso. Principio di eguaglianza e ragionevolezza. E capite anche perché le sentenze della Corte sono in larghissima parte dominate dal principio di eguaglianza, si basano in larghissima parte sulla ragionevolezza, oltre su un'altra cosa che vi parlerò da subito dopo, cioè il bilanciamento dei diritti, e capite anche perché la risposta della Corte è poche volte dichiaro illegittima la legge, punto. Lo faccio quasi solo nei giudizi in via d'azione tra Stato e Regione. Il più delle volte dice dichiaro illegittima la legge nella parte in cui non prevede che, o nella parte in cui prevede che. Ho assunto un punto di vista, la ratio legis, e scopro che una certa situazione doveva essere inclusa, se no è arbitrariamente esclusa con violazione del principio di eguaglianza, o è poi stata indebitamente inclusa e doveva essere esclusa perché c'è una ratio distinguente, le cose sono diverse. Questo è un fenomeno che non tutti hanno ancora digerito, ma pazienza, un problema della loro digestione, ed è il motivo per cui il diritto costituzionale finisce con essere una materia che sta un po' in breccia, nel senso che sono fenomeni che, se parlate con un processuale civilista, mio caro amico, non ha presentissimi, perché la vita del giurista non arriva a questo punto, ma se uno va davanti alla Corte Costituzionale, se uno va a impugnare una legge, questo finisce con essere il suo vero mondo problematico. E adesso cambiamo un po' prospettiva e parliamo di diritti, perché finora di cosa abbiamo parlato? Ma e incomincerò a parlarvene affrontando questa cosa, che è un tormentone, le generazioni dei diritti. Non credetevi, non credeteci. E l'uomo ha sempre avuto bisogno di classificare, perché classificare vuol dire definire, e definire vuol dire materializzare, Aristotele, Docet. Nel momento in cui definiamo una certa categoria di diritti, la conosciamo, l'abbiamo davanti. Ma definendo escludiamo, escludiamo tutto ciò che può portare problematicità a questa definizione. La classificazione dei diritti è normale e si distinguono, come vedete, diverse generazioni. Le libertà negative sono le libertà dello Stato liberale, libertà da, puntini, 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 i puntini si riempiono scrivendo la parola Stato. Per cui sono libertà negative che chiedono allo Stato di astenersi e intervenire. La libertà personale, non puoi arrestarmi, non puoi perquisirmi. La libertà di domicilio, a casa mia non puoi entrare. 14. 15. La libertà di corrispondenza, la mia lettera non me la puoi aprire. Chi la può aprire la lettera, oltre il postino? La può aprire la forza pubblica, la polizia. Chi può aprire la mia mail? Chi può intercettare il mio telefono? Chi può intercettare la mia comunicazione? È sempre la polizia, cioè lo Stato, il potere esecutivo. E quindi queste libertà sono sorte come libertà liberali che chiedono un'astensione da parte dello Stato. E sono storicamente state affermate negli anni del trionfo del mondo liberale, diciamo quello di Benjamin Constant e anche di Carlo Marx, mondo in cui si voleva arginare il potere dello Stato. Poi con il Novecento, e soprattutto grazie all'introduzione della Costituzione rigida, si sono affacciati i diritti di seconda generazione, le libertà positive, che sono esattamente opposte, cioè sono i diritti pretensivi, dicono gli amministrativisti, cioè basati su una pretesa di intervento dello Stato. Tu mi devi assicurare l'assistenza sanitaria, tu mi devi assicurare l'istruzione gratuita, tu mi devi assicurare una vita serena dopo aver finito di lavorare, previdenza sociale e così via. Io ho enumerato una serie di diritti sociali che trovano tutti riconoscimento in Costituzione. E sono diritti sociali che hanno sempre lo Stato come dirimpettaio, ma non per dirgli vattene, ma per dirgli intervieni. Una delle cretinate che si dice è che queste libertà negative non costano e quindi pretendono uno Stato leggero, non arrestarmi non ha un costo, mentre le libertà positive costano. Assicurare istruzione gratuita o l'assistenza sanitaria costa, caspita se costa. Questa è una delle conseguenze che generalmente vengono legate a questa classificazione e, come vedremo, è totalmente sbagliata. I diritti della terza generazione, vedete, cominciano a essere un po' sfumati: il diritto all'ambiente, alla pace, all'umanità, che non so cosa voglia dire, e tendono ad essere diritti che si formano in un ambiente globalizzato. L'ambiente, il clima è un problema globale, la pace è un problema globale, il diritto all'umanità è un problema globale, quello di non essere sterminati, cacciati dalla propria terra e così via. Sono diritti della terza generazione che non hanno come dirimpettaio lo Stato, perché lo Stato c'è più. Abbiamo un mondo globalizzato, che è il mondo in cui chi ha il potere non è noto, ma non sono gli apparati pubblici. Abbiamo passato un pezzo della nostra storia combattendo il potere pubblico oppure invocando il potere pubblico. Oggi, per i motivi che già vi ho accennato, crisi fiscale degli stati eccetera, gli stati contano sempre di meno e noi abbiamo maturato dei diritti che non possiamo rivendicare nei confronti dello Stato. Non è che l'Italia, anche se lo volesse fare, potrebbe essere risolutiva nel problema dei cambiamenti climatici. Infatti sono trattati a livello internazionale. E la nostra pretesa è una pretesa che rivolgiamo a chi e si basa su cosa? Che sono due domande importanti, perché qui sapevamo, si rivolgeva allo Stato e si basava su una Costituzione flessibile e sulle leggi che delimitavano i poteri dello Stato, la tassazione in particolare. Qui lo sapevamo, i diritti positivi si chiedono allo Stato e si basano sulla Costituzione, sui diritti sociali riconosciuti dalla stazione, sul secondo comma dell'articolo 3. Ma i diritti di terza generazione a chi li stiamo chiedendo? Al G8, al G20? All'ONU? C'hai voglia? A The Donald? No, capite? Improvvisamente noi rivendichiamo dei diritti, ma non sappiamo a chi mandare la bustina, e questo è uno dei motivi per cui ogni tanto la gente scende in piazza, non è il caso della Francia, ma in parte anche sì, protestando di fronte alla frustrazione, mi manca sempre qualche R. Siamo diritti frustrati, diritti che non hanno un dirimpettaio, che non hanno una base giuridica. Una delle cose di cui vorrei persuadervi, anche se il mio amico filosofo mi guarderebbe sdegnato, è che non c'è diritto soggettivo che non si basi sul diritto oggettivo. Non possiamo rivendicare un diritto se non appellandoci a un documento giuridico di un ordinamento che ci garantisce quel diritto. Vogliamo avere cure gratuite, abbiamo una legge che disciplina l'assistenza sanitaria ed è protetta dalla Costituzione. Vogliamo un miglioramento del clima del mondo? Non abbiamo nulla. Abbiamo un accordo internazionale di Kyoto sbugiardato dai più. Capite? E quindi dov'è il diritto? È una pretesa, la vera cosa è che noi abbiamo storia di diritti e per il momento siamo una storia di pretese, non di diritti. Queste sono cose vere, le classificazioni sono vere, purché noi si sia consapevoli che queste classificazioni stanno dandoci una banale rappresentazione storica delle epoche in cui sono maturati dei diritti. I diritti sono maturati come diritti liberali nella prima metà dell'Ottocento, quando Parigi insorse nel 1848, succede un 48 che infiamma tutta Europa, e Carlo Marx faceva il corrispondente del Frankfurter Zeitung, mi pare, a Parigi, ha scritto delle corrispondenze stupende, se le vado a leggere, sono meravigliose, e lì la gente scese in piazza con un cartello che diceva Ministero del Lavoro e suffragio universale. Erano due slogan della rivoluzione del 48, cioè già nel 48 era sorta una pretesa che aveva come oggetto diritti positivi, diritti sociali, il lavoro. E il suffragio universale che è la strumentazione, come abbiamo visto, dell'affermarsi dei diritti sociali. Ma allora era solo una pretesa, è diventato un diritto quando la Costituzione lo ha plasmato questo diritto e la legislazione è diventata attuazione di queste previsioni costituzionali. Oggi di fronte alla terza generazione dei diritti siamo ancora a fase di richiesta, si fanno marce, si stendono striscioni, non abbiamo ancora ben individuato i destinatari di questa pretesa, non sappiamo verso dove sfilare, ammettendo che avessimo voglia di sfilare. Possiamo sfilare con cartello basta consumare prodotti petroliferi, va bene, benissimo, ma a chi andiamo? A che palazzo andiamo? Verso dove indirizziamo la nostra protesta? Verso il Ministero dell'Ambiente a Roma? Che possono fare? Potrebbero fare qualcosa. Andiamo fuori del palazzo della Commissione a Bruxelles? potremmo chiedere alcune cose all'Unione Europea, che però ha fatto già moltissimo per l'ambiente. Andiamo all'ONU? Vabbè, ragazzi, se andiamo a New York non andiamo all'ONU, andiamo da cazzo a mangiarci salsicce di bue, che è molto meglio, insomma, molto più divertente. Sono ancora a livello di pretese e non ancora a livello di diritti. Oggi siamo diritti di quarta generazione, cosiddetti nuovi diritti, e qua vedete che improvvisamente cambia un po' scenario. Quali sono i nostri diritti? Il diritto a nascere sani, cioè il diritto ad avere anche un'indagine sul il feto che ci dica se il feto ha delle deformità e ci mette in condizione di scegliere se farlo nascere oppure no. Il diritto a una morte dignitosa, che è DJ Fabo e tutto quello che ne consegue, insomma, è solo un episodio famoso, ma questo è un problema che si verifica più volte al giorno in tutti gli ospedali italiani. Il diritto a procreare figli sani, che è la cosa, il diritto all'identità sessuale e così via. Verso chi le stiamo rivolgendo queste pretese? Chi è che ce li nega questi diritti? Questa è una bella domanda e questa è una delle cose con cui mi diverto andare a fare polemica in giro per l'Italia e non solo, perché è un fenomeno curioso. Il titolo che do di solito alla mia provocazione è: sono nuovi diritti o le vecchie care libertà? Perché in effetti qui quello che cambia non sono i diritti, la struttura giuridica dei diritti, ma solo gli orizzonti che ci apre la tecnologia. Allora, una volta la gente crepava, sempre crepata la gente, continuerà a crepare, la gente si spera. Dopodiché arrivava il medico, toccava la giugulare, metteva gli occhiali sotto il naso e diceva no, questo è andato. Chiudeva le palpebre e ciao, ufficialmente morto. Oggi non è così, perché oggi ti attaccano un po' di tubi, ti alimentano artificialmente, ti mettono il polmone pneumatico, la circolazione esterna, c'è una apposita pompa che filtra il sangue e te lo rimette dentro, e lì puoi stare non si sa quanto. La povera Luana Englaro c'è stata 16 anni così, attaccata alla macchina. E c'è un diritto a morire dignitosamente, a scegliere di morire? Ma insomma, se uno decide di buttarsi giù dalla finestra, si butta giù dalla finestra cercando di non far danno possibilmente. Qualcosa qualcuno glielo può impedire? No, è un reato suicidarsi, qualche stato americano lo è, in Italia sicuramente no, non è molto gradito, disturba molto uno che si suicida, purtroppo capita. E ormai non c'è neanche più il divieto della Chiesa a seppellirlo dentro il Camposanto, che era una volta un grande problema. I suicidi e gli attori venivano sepolti fuori del Camposanto. E filibustieri invece no, mafiosi dentro. E il problema è che oggi questo è diventato un terreno di rivendicazione dei diritti, perché se tu chiedi al medico, muovendo le pupille perché non puoi muovere null'altro, come era DJ Fabo e tanti altri prima di lui, e gli dici staccami tutto, lui non lo può fare, perché in Italia c'è un reato di assistenza al suicidio e nessun medico si prende la briga di andare sotto processo perché gli ha staccato le spine. Lo fanno ogni giorno, lo fanno senza dirlo. Io ho visto farlo a mio padre tanti anni fa in Svizzera, chiuso, grazie dottore. È il normale modo con cui a un certo punto il medico si assume le sue responsabilità, ma essendoci un divieto penale, quello può diventare un capo d'accusa. L'infermiera bigottissima e devota lo può denunciare e lui va sotto processo, è un reato grave. condannato, perde il posto, espulso dall'ordine. Oh, non sono mica scherzi. Da cui le dimostrazioni eclatanti come quella è successa con DJ Fabo, per cui Cappato che si autodenuncia, il tribunale che solleva la questione alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale che per la prima volta nella storia fa un'ordinanza che dice mi puzza di illegittimità, ma non la dichiaro, attendo che il legislatore superi il problema, se non la dichiarerò. Vedete, la Corte Costituzionale si è inventata, ma si è inventata la prima volta che l'ha fatto, è successo 15 giorni fa, un mese fa, un'ordinanza con cui riempie una lacuna della legislazione italiana, la legge del 53, e cioè trova un modo per dichiarare legittimità di una legge con ordinanza senza crearne le conseguenze, cioè il divieto di applicazione. Quanto durerà sta cosa io non lo so, mi sembra anche un po' assurdo. E allora questi divieti, questi diritti, anzi questi diritti, contro chi sono rivendicati? Sono tutti legati alla tecnologia che ci consente di esaminare l'embrione e già lo stato embrionale e dire se è ben formato, se il DNA ha dei problemi, perché certe malattie genetiche ormai sono scritte e trascritte nella catena genetica, si può dire bene sì, questo è un bambino che ha questo gene che prelude una malattia, una deformità eccetera, sta poi ai genitori decidere se tenerselo oppure no. Ma non è una scelta semplice, in Francia c'è stato il caso di un bambino che è nato deforme e compiuto la maggiorità ha fatto a causa ai genitori, cioè chiedendogli danni, voleva anche, come dire, segnalare un problema perché i genitori hanno scelto di farlo nascere deforme e lui dice scusate, che diritto avete avuto voi di scegliere come far nascere me? La Cassazione ha detto che non c'è un diritto a non nascere, se lui non nasceva non avrebbe avuto diritti, che non c'è responsabilità dei genitori, è stata una scelta dei genitori, rifiutato di rispondere favorevolmente a questa pretesa che era il diritto a nascere sani. In realtà queste sono le nostre vecchie libertà, libertà di procreare figli o non procrearli, di correre dei rischi o di non correre dei rischi. Sono scelte che i genitori devono fare consapevolmente, hanno la strumentazione per sapere quanto sono i rischi, possono vantare questo loro diritto quando trovano il medico idiota che non gli dice che possono fare le indagini, perché ci sono medici talmente idioti, talmente ideologizzati che preferiscono non dire ai genitori che possono fare un'indagine per sapere se il feto avrà delle deformità, perché offende la loro coscienza, bastardi. E la conseguenza è che i genitori, una volta che scoprono questo, gli fanno causa e chiedono i danni a lui e all'ospedale, quantomeno avranno i soldi per mantenere in vita il figlio che ha dei problemi. Ci sono gli strumenti giuridici. Certe volte non ci sono gli strumenti giuridici perché gli strumenti giuridici non si sono adeguati alla tecnologia. Questo è il problema. In Svizzera, perché vanno tutti a suicidarsi in Svizzera? Perché in Svizzera 10 anni fa più o meno hanno aperto un tavolo giuridico e teologico per discutere il problema dell'eutanasia. Sapete che in alcuni paesi hanno risolto con legislazioni diverse. In Svizzera hanno lungamente discusso e alla fine è prevalsa l'opinione che non si poteva dire nulla di giuridicamente sensato sull'eutanasia e sul suicidio assistito, semplicemente si poteva togliere il reato di aiuto al suicidio. E così hanno fatto. Hanno tolto il reato, per cui le cliniche svizzere possono somministrare all'interessato su sua volontà lo strumento con cui togliersi la vita. Non è che sia una cosa divertente, no? Non è proprio quelle cose che uno dice, ah, che bello. Sono scelte tragiche, come dicono testi filosofici, ma sono scelte tragiche che sono stimolate dalle nostre capacità tecnologiche, che aprono spazi per far valere diritti che prima non potevano essere fatti valere, ma non perché ci fosse un limite giuridico, ma c'era un limite tecnologico. Oggi che il limite tecnologico non c'è più, ci si trova la retrattezza del diritto. E lì c'è la domanda forte da fare: in base a quale ragionamento, a quale principio, a quale diritto si può negare l'affermazione di questi diritti? Ma per spiegarvi questo vi devo introdurre la seconda parte del discorso, che è quella sui costi del diritto. Dunque, qui rapidamente, c'è una generazione zero dei diritti, vai indietro, c'ho ancora 30 secondi, la generazione zero dei diritti è quella di Hobbes. Eccolo qua, Hobbes, Leviatano, che è l'origine della problematica dei diritti moderni, che è prima del mondo liberale. Storicamente viene nel mondo assolutistico. Hobbes era un teorico dello Stato assoluto. E perché teorizza lo Stato assoluto e lo teorizza in termini di difesa dei diritti? Perché solo il sovrano può dare aiuto ai nostri diritti contro chi? Non contro il sovrano, ma contro gli altri lupi, gli altri uomini. Le differenze sociali, la prepotenza del forte sul debole, la prevalenza giuridica, tra l'altro, del nobile sul bifolco, il sopruso dello sfruttamento del lavoro da parte del padrone. Sono tutte le dimensioni che si sono poste, prima ancora che sorgesse lo Stato liberale, in uno Stato assolutistico, dove il sovrano, se illuminato, ha incominciato a regolare i diritti. A regolare i diritti attraverso quale strumento? Non la Costituzione, che è nata per dar forma al sovrano, ma attraverso la legislazione, codice penale e codice civile. Il codice penale serve a proteggere noi dagli altri noi. Non è che ci stupri lo Stato e ci uccida lo Stato e ci rapini lo Stato, oddio, forse qualche volta. Sono altri privati che fanno queste piacevolezze. E la legge penale regola i rapporti tra privati e serve a proteggere i diritti dei privati più deboli contro i privati più forti. Homo homini lupus. E il diritto civile riguarda i rapporti tra privati. Il contraente debole è protetto contro il contraente forte. Da prima ragionamento sui diritti non nasce con i diritti liberali, ma nasce con i diritti dello Stato assoluto. Con la creazione dello Stato sovrano, pieno di poteri civili e religiosi, per proteggere il debole dal forte. Va bene, continueremo la prossima settimana.